Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Insieme. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza, dona il tuo sguardo e il dico interiore, perché non mi attacchi alle cose materiali, ma mi cerchi sempre per le classi dei quali. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell'amore, e mi resta sempre più la realtà nel mio cuore. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità, concedimi di pervenire alla conoscenza della verità in tutta la sua pienezza. Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna. Fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine. Amen.
Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti 12 a 33. Il giorno seguente, la grande folla era venuta per la festa. Udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese le grandi di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro d'asino. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose, e a lui essi le avevano fatte. Intanto la folla, che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro, e lo risuscitò dai morti, gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: Vedete che non ottenete nulla? Ecco, il mondo è andato dietro a lui. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare in quale morte doveva morire.
sono due parole nel commento a questo brano che sarà oggetto di lunghe riflessioni durante i prossimi mesi, quindi è proprio particolare, che mi sembra possa essere illuminante per noi questa sera, noi come associazioni, movimenti, aggregazioni laicali, sono presenti anche le religiose. E ma innanzitutto una sensazione di carattere soprattutto spirituale. Il cammino che stiamo intraprendendo nel Sinodo vuole portare alla comunione nella diversità, farci camminare tutti, ciascuno come con il suo passo, con la sua sensibilità, lungo una strada che va incontro a Gesù e che viene illuminata dallo Spirito di Gesù. Io immagino che sia possibile anche le divisioni, perché più cresce il desiderio della comunione, più è facile sperimentarci anche nelle nostre piccolezze. Il cammino spirituale prevede anche la lotta contro ogni forma di divisione con la quale veniamo come aggrediti. Sperimentiamo nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nei gruppi, nelle comunità. E una maggior tensione della comunione ci deve mettere veramente far diventare forti. Di fronte alla tentazione anche gli angeli che ci saranno lungo questo cammino, e spero che la vostra preghiera possa proprio aiutare questo cammino spirituale, innanzitutto, non di riorganizzazione. Invece, che riguarda proprio noi, mi ha colpito questa sera la riflessione su questi alcuni greci che si avvicinano a Filippo e gli chiedono: vogliamo vedere Gesù? Ho pensato a questi alcuni greci e ho pensato che questa domanda è arrivata al termine di un percorso. È arrivata dopo incontri, problemi, dopo aver assistito alla festa nella quale erano introdotti, nella quale era stata presentarsi e incontrato anche Gesù, al termine di un percorso. Hanno questa domanda: vogliamo vedere Gesù? Non solo alcuni, penso che sì, che molti altri erano presenti, ma non volevano vedere Gesù. C'è anche questa possibilità di non volerlo vedere, di non essere ancora pronti, di non aver ancora fatto quei passi che si permettono di vedere Gesù, di voler vedere Gesù, di desiderare di incontrarlo. E ho immaginato che prima di guardare fuori, dobbiamo guardare dentro di noi, come persone e anche come comunità, e chiederci se questi passi, questo percorso che sollecita la domanda vogliamo vedere Gesù, lo abbiamo compiuto. E se quindi, data la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra collocazione, possiamo sentirci interpretati da questi greci e dire questa parola: vogliamo vedere Gesù. E forse questa settimana che andiamo avanti potrebbe essere l'occasione proprio per destare questa domanda. C'è anche una giornata dedicata, una giornata che mi ha chiamato di spiritualità. In Sant'Andrea c'è la possibilità di confessarsi, di celebrare esattamente la penitenza, una giornata di pellegrinaggio, dove è possibile, partendo da casa dello studente, attraversando il percorso d'uomo oppure San Simone, arrivare alla preghiera di fronte alla croce e ai passi, ai sacri passi. Ecco, però una giornata di spiritualità soprattutto perché sia sincera e autentica per noi questa domanda: vogliamo vedere Gesù? E questa è la prima cosa che volevo bello, ma che ha bisogno di un percorso. E la seconda piccola sottolineatura che vorrei fare riguarda questo scambio di invito, no? Filippo lo dice ad Andrea e Andrea lo dice a Gesù, che ci sono alcuni greci. Ecco, mi chiedo se questa sera noi come rappresentanti di associazioni, movimenti e anche le comunità religiose del riferimento che hanno nei loro territori, non possiamo assumerci questo impegno di essere come Filippo o come Andrea. Cioè, strumento che permette di sollecitare, di accogliere la domanda che è in tanti, innanzitutto dentro le nostre comunità. Qualche volta un po' spente, un po' tradizionaliste, abituate a una certa forma, per cui magari disgregate anche tra di loro e con una comunità più ampia. Ecco, può darsi che il Signore ci chieda di essere noi Filippo, che ascolta, o Andrea, che riceve la richiesta tramite Filippo di alcuni greci, andando nelle vostre associazioni, nei vostri movimenti, nei vostri gruppi, anche nelle comunità ecclesiali di cui facciamo parte, andando lì, raccogliete, se è possibile, quanto è possibile, sollecitate questa domanda: vogliamo vedere Gesù? Padre nostro,
ma operano a livello diocesano, anche se è caso forse di sottolineare i loro membri poi sono pienamente impegnati nelle parrocchie, nelle unità pastorali, nei vicariati e svolgono vari servizi assolutamente importanti come componenti dei consigli pastorali, come lettori, come animatori della carità, come catechisti, come animatori dei giovani. Quindi sono persone che sicuramente sono impegnate e inserite nella vita della loro comunità ecclesiale locale. Queste due dimensioni delle relazioni laicali testimoniano in modo diverso una ricchezza nella società di loro, di competenze, di sensibilità, di spiritualità, ricchezza che molto spesso è anche frutto di cammini di formazione permanente estremamente collaudati. Niente quindi di inventato, di improvvisato, ma tradizione di lavoro piuttosto per sé, piuttosto di lungo periodo. E anche una ricchezza che è frutto di una partecipazione assidua alla vita della propria associazione o del proprio movimento. Oltre a questo abbiamo notato che alcune relazioni dimostrano di avere una notevole capacità di evangelizzazione, cioè di toccare anche i cosiddetti cristiani di soglia, o se volete una terminologia un po' più passata, quella un po' più risalente, i cosiddetti lontani. Oppure hanno delle capacità di tipo progettuale, cioè sono capaci di costruire dei progetti e di metterli in opera e di portarli a termine, di condividerli con altri soggetti. Oppure anche di sapere essere dei rapporti virtuosi con soggetti della cosiddetta società civile. È evidente allora che nel cammino sinodale la voce delle relazioni laicali, così come anche delle comunità religiose, delle comunità etniche, è una voce assolutamente importante. E una voce che non può mancare in tutte le relazioni di tutte le comunità, di quelle piccole, di quelle grandi, di quelle che hanno una tradizione magari ultra decennale e per così dire di recente formazione. Il sinodo può diventare una straordinaria occasione di apertura e di conoscenza reciproca, un luogo dove sperimentare una corresponsabilità autentica. A me è piaciuta molto l'immagine di Monsignor Busi che indicava alle aggregazioni laicali un compito che è quello di mettersi sulle spalle veramente un pezzettino di questa chiesa, che effettivamente crediamo che ci sia bisogno non solo di condividere, cioè portare avanti il servizio, eccetera, ma veramente farsi carico un po' più responsabilmente di questa comunità ecclesiale. Il sinodo, quindi, dicevamo, è un'occasione importante, però forse è più un punto di partenza che di arrivo. È un punto di partenza perché forse ci può insegnare un nuovo modo di lavorare e di stare insieme, un modo che sarà necessario per affrontare quelle che sono le sfide della nostra chiesa locale, la nostra chiesa mantovana, sfide che non sono solo le sfide del futuro, ma sono già le sfide del presente. Un percorso sicuramente lungo, impegnativo, che è già iniziato da tempo e che come ogni percorso ha bisogno per andare avanti di un metodo serio, rigoroso, per non perdersi, per non smarrirsi lungo il cammino. Questo io cedo volentieri la parola al vicario pastorale della Chiesa della nostra diocesi, un signor Claudio.
Un indice per dire come mai esiste il Concilio Ecumenico Vaticano II, con tutto quello che ha comportato per le nostre chiese. Secondo riferimento, le settimane pastorali che da noi sono celebrate dal 1965, con inizialmente è solo per i preti e per le religiose e religiose, poi progressivamente aperto anche ai laici, soprattutto la sera. Poi queste settimane pastorali sono state rieditate in settimane della Chiesa Mantovana, con l'intento di coinvolgere il più possibile le comunità che formano la Chiesa Mantovana, e i temi affrontati erano sempre nati, sono nati sempre dal riferimento al Concilio Vaticano II, quasi un modo per appropriarci, per ricevere questa grande esperienza. Infine, la visita pastorale, che il Vescovo ha fatto in tutte, questo Vescovo anche, sono capoerno, ma molto più velocemente il Vescovo Roberto, che ha compiuto in tutte le parrocchie, celebrando l'Eucaristia in tutte le comunità parrocchiali e facendosi un'idea migliore della situazione delle nostre chiese. Ci ha incontrati in modo, qualche volta, come si può dire, non posso dare le parole sbagliate, aggregati per l'unità pastorale, qualche volta lasciati insoddisfatti a qualche parrocchia, no? Però il suo intento era quello di promuovere questo nuovo modo per tenere vive le comunità, non per fonderle, per fare le parrocchie più grandi, ma perché si potessero tenere vive le comunità dei cristiani. E ecco, questo è il Presidente. Poi il Vescovo ha costituito una commissione composta da 35-40 persone, laici in maggioranza e presbiteri, ai quali ha chiesto di mettere a fuoco i problemi pastorali della nostra diocesi. Questa commissione ha lavorato per un anno, ha confrontato i risultati con il Consiglio Presbiterale in una seduta alla quale ha partecipato la Presidenza di questa Commissione e invece in seduta plenaria con il Consiglio Pastorale Diocesano. Quindi la lettera che verrà presentata, la lettera sinodale, è il risultato di un cammino, non è nata da teologi, è nata dalle nostre comunità. Per questo troverete senz'altro anche qualche limite, non c'è tutto, non ci deve essere tutto, è il frutto di un cammino compiuto da noi, tramite alcuni limiti. Allora in questa lettera sono indicati i punti fondamentali che secondo questa commissione e accettati dal Vescovo sono principalmente da affrontare come nodi della nostra vita di Chiesa. Voi sapete che l'ultimo concilio risale al 1988, quindi non abbiamo nessuno di noi presente. È una cosa nuova, completamente per tutti noi. Mi vorrei dire una cosa soltanto, prima di lasciare la parola a Davide, è che nessuno sa dove arriveremo. Nessuno sa. E quello che succederà in questo anno dipenderà da noi che partecipiamo. Non c'è altro oltre questo libro che per la maggior parte è da vedere soltanto, non è da leggere, come dicevo prima. No, non c'è ancora altro. Siamo tutti noi preti, diaconi, religiosi, siamo tutti così. Che cosa succederà? Preghiamo perché succeda qualcosa di bello. Dobbiamo essere disponibili anche a qualche cosa di nuovo, alle novità che ci vengono, che ci saranno offerte a questo cammino. E per questo motivo anche voi, soprattutto chi è portatore di un carisma specifico, come le religiose o movimenti e aggregazioni, io spero che possiate in questo caso portare proprio il vostro dono. C'è bisogno. Penso che questo livello di esame sia il luogo in cui meglio possa essere apprezzata la diversità dei nostri carismi e si possa manifestare che una Chiesa ha bisogno di questi carismi. Ecco, adesso sentiamo la parte organizzativa, ma vedrete che anche, spero che non ci distratta, non è un cammino di Questa sera ci preme presentare il lavoro che ci attende come piccoli gruppi sinodali collocato dentro il percorso del Sinodo. A tutti voi è stato distribuito Discumentum Laboris per la consultazione dei piccoli gruppi sinodali. Questa sera cerchiamo di prenderlo in mano e di provare a vedere qual è la proposta di percorso che ci viene fatta. Una premessa è fondamentale. E la premessa riguarda proprio la natura del sinodo. La natura del sinodo è proprio quella di manifestare una comunità ecclesiale che compie un cammino assieme, nella logica proprio del venirsi incontro, dell'aiutarsi. Per cui il sinodo non è un regolamento dei conti, non è il luogo dove verifichiamo solo dove abbiamo sbagliato e dove vogliamo andare, non è nemmeno un convegno di specialisti di pastorale e di teologia, ma è un'occasione attraverso la quale tutti noi ci costituiamo come dei soggetti ecclesiali per il bene di tutta la Chiesa diocesana. Quindi l'elemento della partecipazione, l'elemento della responsabilità che affonda le sue radici nel battesimo. In quanto battezzati siamo chiamati a partecipare alla vita delle nostre comunità cristiane. E quindi il sinodo, prima ancora che una cosa che dice, prima ancora di quello che andrà a dire, dei contenuti, delle scelte, manifestazioni pastorali che vorrà, delle immagini di chiesa su cui vorrà riflettere, prima ancora che dei contenuti, il sinodo è un'esperienza. Questo aspetto è importante. Se cominciamo il sinodo, davvero non vogliamo fare anzitutto un'esperienza di Chiesa. La Chiesa può essere notabile o non è. Oggi il Vescovo nella conferenza stampa di presentazione richiamava il fatto che quando parliamo di Chiesa noi dobbiamo parlare del contenuto, cioè dell'assemblea, delle persone che compongono la Chiesa, dei battezzati. Quando noi parliamo di Chiesa parliamo di una comunità di persone, di un popolo. Quindi quello che ci viene proposto con il sinodo anzitutto è quello di fare un'esperienza ecclesiale, sperimentarci come modalità nuova di essere Chiesa. Secondo aspetto su cui viene soffermarsi è che proprio nel sinodo c'è questo elemento proprio della partecipazione, no? Si dice proprio di offrire a tutti la possibilità di manifestarsi e raggiungere tutte le energie vive del popolo di Dio. Ecco, il motivo per il quale abbiamo scelto, il Vescovo ha scelto la strada dei piccoli gruppi sinodali sta proprio qui, sta proprio nella possibilità di dare a tutti l'occasione di un contesto fraterno dove poter parlare ed essere ascoltati, dove poter ascoltare e cercare di comprendere, dove sperimentare una forma di comunione per il bene di tutta la comunità. I nostri piccoli gruppi sinodali sono diciamo l'ambiziosa possibilità di vivere la dimensione comunitaria delle nostre comunità parrocchiali, dei nostri movimenti, delle nostre aggregazioni, delle nostre comunità religiose come soggetti responsabili della comunità, non semplicemente come dei fruitori di servizi religiosi. Quindi piccoli gruppi sinodali possono essere questo elemento di grande mobilitazione, dove mobilitiamo le nostre risorse, i nostri talenti, le nostre energie. Ecco il cammino che abbiamo da compiere nel sinodo, giusto per dare le coordinate dove si inserisce questa attività della consultazione diocesana. Il 14 settembre, domenica prossima, il Vescovo aprirà il Sinodo e presenterà alla diocesi l'Assemblea Sinodale. L'Assemblea Sinodale è composta da 284 persone, 60 sono preti e religiosi e la restante parte sono laici. La stragrande maggioranza dei laici presenti nell'Assemblea Sinodale è espressione delle nostre unità pastorali. Dalle 33 unità pastorali, che adesso sono diventate 31 nel frattempo, però da tutte 33 le unità pastorali sono arrivate 5 persone laiche scelte da queste unità pastorali in rappresentanza delle loro comunità. È la fetta più importante, più grossa, ecco, della sinodalità. Dopo l'apertura del sinodo, poi vediamo cosa chiediamo alla sinodale sinodale che vuole. Dopo l'apertura del sinodo, tra ottobre e dicembre si apre la consultazione diocesana dei piccoli gruppi sinodali. E secondo un'attività che è quella che vi andrò a presentare subito dopo. Questa consultazione diocesana produrrà dei contributi che poi precisiamo. E da gennaio a giugno i membri dell'Assemblea Sinodale, riuniti in commissioni, tante quante sono le questioni pastorali, sono 15 le questioni pastorali che vengono poste, poi vedremo nella lettera sinodale, i 284 divisi nelle 15 commissioni, una per ciascuna questione pastorale, leggeranno i contributi che provengono dai piccoli gruppi sinodali. Saranno loro, non ci sarà una mediazione intermedia, no? Quello che i piccoli gruppi diranno verrà affidato alla lettura dei membri sinodali. E questi membri sinodali, riuniti nelle commissioni, dovranno formulare entro giugno 15 proposte alla Chiesa diocesana, in risposta alle 15 questioni pastorali poste. Tra settembre e dicembre del 2015 si celebreranno le sessioni sinodali, nelle quali l'Assemblea Sinodale tutta insieme prenderà in mano le proposte che saranno pervenute dalle 15 commissioni di studio, le discuteranno nel merito, le dibatteranno, le modificheranno e infine le voteranno sulle proposte. Le proposte che saranno approvate verranno consegnate al Vescovo a suo discernimento perché il 18 marzo 2016, giorno della chiusura del Sinodo diocesano, il Vescovo le trasformi in decreti o in libro sinodale. Quindi questo è il percorso che ci attende da 14 di settembre al 18 marzo 2016. Quello che vorrei sottolineare è proprio questo processo, che può sembrare molto farraginoso, ma ogni passaggio ha un suo obiettivo preciso. Quindi questi obiettivi individuano proprio quindi queste fasi. Ecco, la consultazione della diocesi attraverso i piccoli gruppi sinodali dà a tutte le persone che hanno deciso di aderire a questo cammino la possibilità di esprimersi sulle questioni del sinodo, di esprimersi liberamente, in libertà, ripeto, in un percorso che sia ordinato, non la prima cosa che viene in mente, che dentro un contesto comunitario. E la consultazione diocesana, che parte da ottobre a dicembre nei piccoli gruppi sinodali, propone di vivere un'esperienza secondo il discernimento comunitario, che è una delle sollecitazioni che la Chiesa italiana da Palermo in poi fa alle comunità diocesane e alle comunità parrocchiali. Per cui questo percorso lungo, questo grande percorso ecclesiale che ci viene offerto è la possibilità di vivere una forma di, una proposta di discernimento comunitario. Allora entriamo più nello specifico dell'obiettivo del lavoro dei piccoli gruppi sinodali. Che cosa si attende dai piccoli gruppi sinodali come risultato finale? Dai piccoli gruppi sinodali si attende la formulazione di un consiglio alla Chiesa di Mantova sulla questione pastorale che il gruppo sinodale sceglie nel consiglio di Avignone, attraverso un percorso di discernimento comunitario. Quindi, quello che si attende alla fine di questa consultazione diocesana è che si possano avere tanti consigli. Poi vediamo meglio cosa si intende per consiglio. Un consiglio che nasce dentro il cammino di un gruppo, quindi i piccoli gruppi sinodali in questi 3 mesi di consultazione sono invitati a fare un cammino personale di ciascun membro, ma di un cammino anche come gruppo. Sono 3 elementi che vengono proposti. Il primo momento parte dalle esperienze personali di ciascuno, cioè rispetto alla questione che viene posta, condividiamo le nostre esperienze. Cosa viviamo noi personalmente e quale esperienza di comunità cristiana viviamo rispetto a questa questione? Condividiamo le nostre esperienze. E c'è un contesto, il piccolo gruppo sinodale, che questa, diciamo, racconto, questa possibilità di condivisione la accoglie come un fatto prezioso. Il secondo momento è il confronto con la parola di Dio, cioè queste nostre esperienze che abbiamo condiviso, come si collocano rispetto alla parola di Dio? Che cosa la parola di Dio, come la parola di Dio illumina queste nostre esperienze condivise? Come le modifica, come le corregge, cosa dice Dio? Quindi partiamo dalle nostre esperienze, le confrontiamo con la parola di Dio per cercare insieme un consiglio. Alla fine di questo percorso cerchiamo di dare un consiglio, che non è la cosa che penso io, ma è il frutto di un percorso di condivisione fatto assieme ai fratelli e alle sorelle. Cos'è il consiglio che si attende? Non è un contributo specialistico, non è un contributo di approfondimento teologico, se possibile anche, ma non è quella la cosa determinante. Il consiglio che emergerà da ciascun gruppo sinodale potrà avere diverse forme. È un'idea nuova, un'esperienza che si suggerisce, oppure talvolta è un'indicazione di un rischio da evitare, o delle attenzioni che si sollecitano, la proposta di un cambiamento personale e anche comunitario che vorremmo attuare, il suggerimento di un atteggiamento, di un'iniziativa su cui possiamo perseverare come Chiesa, un impegno personale che si intende attuare e che può cambiare in qualche misura la vita delle nostre comunità. Cioè il consiglio non è predeterminato, è il frutto di questo cammino di condivisione. E avrà questo consiglio, dovrà avere un carattere pastorale, e quindi evangelico, missionario, che guarda al bene delle nostre comunità, che ha come destinatario le nostre comunità cristiane. Ecco, questo è, diciamo, l'obiettivo finale a cui vogliamo pervenire, e vi sollecito a questa suggestione, secondo noi molto importante, perché la rilevanza della consultazione diocesana attraverso i piccoli gruppi sinodali fa sì che all'interno del sinodo, come materiale vivo, vivente, su cui lavoreranno i sinodali, c'è la vita delle persone, c'è la vita delle nostre comunità. Noi non partiamo in astratto da una lettura sociologica o pastorale, ma partiamo dalle nostre esperienze, da cosa queste esperienze ci suggeriscono e cosa nella condivisione insieme, ecco, si può suscitare da queste esperienze. Quindi inseriamo nel percorso del sinodo dalla vita, dalla nostra vita, dalla vita delle nostre comunità. Quindi La consultazione di piccoli gruppi sinodali è alla portata di tutti. Tutti possono partecipare e tutti eventi partecipano. E il metodo che si suggerisce per svolgere questa attività richiede la collaborazione di tutti. Ecco, dicevo, è una proposta di discernimento comunitario. Noi cerchiamo di vedere i segni della presenza di Cristo nella nostra storia personale e nella storia delle nostre comunità. Cerchiamo di vedere Gesù in questa nostra storia personale, in questa nostra storia di Chiesa. Cerchiamo i segni della sua presenza, perché trovando i segni della sua presenza, naturalmente troveremo anche gli orizzonti lungo i quali camminare e indirizzare il nostro percorso diocesano per il futuro. Qui passaggi del discernimento che si suggeriscono sono questi. Il primo passaggio è cerchiamo di conoscere l'oggetto del discernimento, la questione pastorale che viene posta al nostro piccolo gruppo sinodale. Quindi anche un lavoro personale, ma è un lavoro non semplicemente di studio o di riflessione, è un cammino che nella preghiera, accompagnato dalla preghiera, vedremo poi che gli strumenti che abbiamo proposto, proprio prevedono che questi tre mesi di consultazione siano proprio accompagnati da una costante preghiera. Perché riusciamo a fare discernimento comunitario solo se siamo capaci di vedere anzitutto noi stessi, la nostra esperienza personale, e quindi mettendola insieme poi far suscitare da questa condivisione la possibilità di un discernimento sulla presenza di Cristo. Il secondo passaggio del discernimento è che mi confronto con gli altri. Questo passaggio è fondamentale, il confronto con gli altri, perché spesso il mio sguardo, il mio modo di vedere le cose è inficiato da un pregiudizio, da una precomprensione. Devo un attimo purificare il mio sguardo, perché talvolta non sono consapevole che il mio sguardo è viziato, e quindi è importante che condividendo, confrontandomi con gli altri, comunicando questo mio sguardo, affidandolo alle persone che mi stanno accanto, sia possibile anche purificare il modo di guardare dello sguardo con il quale noi guardiamo la nostra Chiesa. Il terzo passaggio è l'approfondimento e il confronto con la parola di Dio, perché tutte queste nostre esperienze in qualche modo siano riportate all'origine, alla fonte, ma non perché siamo semplicemente chiamati a tradurre meccanicamente la parola dentro i nostri contesti, ma perché la parola deve germogliare dentro la vita delle persone, dentro la nostra vita e dentro la vita della nostra comunità. L'ultimo passaggio, alla fine, dentro questo percorso di condivisione e di ascolto della parola, accompagnato dalla preghiera, è la possibilità di un consiglio, dove però il consiglio che cerchiamo non è la prima cosa che mi viene in mente, non è la cosa che penso io, ma è un dono che chiediamo allo Spirito, il dono del consiglio, per il bene della nostra Chiesa, avendo la possibilità di praticare uno sguardo benevolo rispetto a quanto ci circonda, avendo la capacità di custodire anche le differenze talvolta che ci possono disturbare. Perché l'esperienza ecclesiale, le nostre comunità parrocchiali, le nostre associazioni non siano semplicemente cosa nostra, di nostra proprietà, dove il rapporto sia liberato da questo, come dire, rischio, no? Di avere anche un rapporto di signoria, di proprietà con le nostre esperienze ecclesiali, quindi anche capaci, se gli altri ce lo fanno, ce lo mostrano, anche di gestirci da questa tentazione. Quindi quello che viene chiesto è un consiglio per il bene di tutta la comunità ecclesiale, avendo la capacità di guardare dentro il proprio sguardo per togliere e purificarlo, purificarne la memoria. Tutti noi possiamo avere delle esperienze negative che ci impediscono di vedere liberamente, no? Con libertà la comunità che abbiamo davanti, nella capacità di avere uno sguardo benevolo, perché talvolta i nostri contesti sono tremendi, no? Per cui solo noi siamo capaci di dire, di fare, e solo noi abbiamo una visione di chiesa corretta, uno sguardo benevolo, nella capacità di custodire tutto, anche di quelle esperienze che magari faccio fatica a condividere, ma cerco di comprendere e in questo senso anche di conservarli, di custodirli. Ecco allora, il metodo di quei gruppi sinodali è proprio questo, il lavoro che ci attende, che viene richiesto è proprio questo. Allora, noi prendiamo in mano l'istrumento Laboris, adesso lo scogliamo un po', no? Troviamo pagina 9, la lettera sinodale viene presentata da uno scritto del vescovo e poi da pagina 10 vengono presentate in modo discorsivo le 15 questioni pastorali. Ciascun piccolo gruppo sinodale lavorerà su una sola delle 15 questioni pastorali, per cui nella consultazione diocesana ciascun piccolo gruppo sinodale si prenderà in carico una delle 15 questioni, sapendo che altri fratelli e altre sorelle avranno in carico le altre 14 questioni. Queste questioni sono tradotte in termini discorsivi e sono questioni molto ampie da un certo punto di vista, no? E quindi abbiamo anche, pur nella fedeltà del tema che ci viene proposto, la possibilità di portare il nostro contributo. Cioè, la consultazione diocesana in questo senso è definita dentro un campo, ma viene comunque lasciata all'espressione libera dei piccoli gruppi sinodali. C'è poi una seconda parte che comincia con pagina 17 e che sono dei suggerimenti. Sono le indicazioni per vivere questo percorso. Alcune delle cose le ho già dette. La sezione terza, a pagina 27, presenta proprio il metodo di lavoro dei piccoli gruppi sinodali che poi entro nello specifico che vi spiego. C'è poi la pagina 33 una proposta di testi per la preghiera degli incontri di piccoli gruppi sinodali e di questo periodo di 3 mesi di consultazione, quindi una preghiera che viene svolta a livello personale e a livello comunitario, e poi partono, in pagina 39, le schede per la consultazione. Adesso ci fermiamo qui, non guardiamo le schede, le guardiamo subito dopo. Allora, quello che si propone ai piccoli gruppi sinodali è proprio questo: ciascun piccolo gruppo sinodale sceglie una tra le 15 questioni pastorali che trovate all'interno della lettera sinodale. Poi spieghiamo anche come avverrà la scelta. E poi si propongono nei 3 mesi, ottobre, novembre, dicembre, 3 incontri. 3 incontri in 3 mesi. Uno al mese. Noi non stabiliremo delle date nelle quali i piccoli gruppi sinodali dovranno riunirsi, è bene che si organizzino in modo tale che usino, però che distribuiscano questi 3 incontri in un tempo disteso. La consultazione non ha senso se viene fatta in modo frettoloso, ci troviamo 3 giorni di fila e ce ne liberiamo, non ha senso. Sono un tempo che viene chiesto nella preghiera per maturare assieme un'esperienza di discernimento comunitario. 3 incontri quindi. Il primo incontro, semplicemente partiamo da noi, cioè dall'io, dalle mie esperienze, condividiamo le nostre esperienze, poi diventerà più chiaro quando guardiamo insieme. Il secondo incontro è: prendiamo in mano le esperienze che abbiamo condiviso nel primo incontro e proviamo a verificarle alla luce della parola di Dio. Il terzo incontro è: cerchiamo di formulare un consiglio. Tutto accompagnato dentro un clima di preghiera personale e comunitaria. Ecco, guardate, quando vi dicevo che il sinodo è anche l'occasione per sperimentare il cammino ecclesiale, qua la dimensione dell'esperienza ha un tratto fondamentale, è il materiale su cui nasce questa possibilità di consultazione e di partecipazione. Ecco, allora guardiamo le schede di consultazione. Pagina 40, abbiamo la prima scheda. Ecco, le schede sono tutte, hanno tutta una struttura che ritorna, no? Identica. Noi abbiamo una prima sezione dove troviamo dentro un riquadro in grigio tenue il richiamo alla questione pastorale così come presentata nelle lettere sinodali. La questione pastorale numero uno è sulla vita spirituale e quindi la prima cosa è il richiamo alla lettera sinodale dove si parla della vita spirituale. La prima sezione è un invito alla lettura e all'approfondimento personale e alla preghiera. Noi troviamo una serie di testi tratti dalla Sacra Scrittura e anche dal Magistero della Chiesa. Nei tre mesi si chiede che questi possano essere materiali che vengono consultati, che vengono letti, su cui si possa anche un po' riflettere, per approfondire, per aprire anche qualche domanda in più rispetto alla questione, in questo caso, della vita spirituale. A pagina 44 invece abbiamo la seconda sezione, che è la struttura del primo incontro, dove mettiamo insieme l'esperienza personale di ciascuno. C'è un'introduzione e poi due domande che aiutano nella condivisione. La prima domanda tendenzialmente è sempre una domanda a livello personale. In questo caso, in quali momenti della tua storia la tua fede è stata più debole e in quali più solida? La seconda domanda è invece qualcosa che ci richiama, ci richia alla nostra esperienza di comunità. No? Oggi l'appartenenza alla comunità rafforza la tua fede, in che modo? Quindi ciascuno, guidato da queste due domande, prova a fare nel primo giro a raccontare la propria esperienza. Brevemente, spiego un trattato, anzi, sarà bene che questi giri, no, che vengono fatti di parola, dove tutti devono parlare, dove tutti sono attesi nel loro contributo, ecco, ciascuno possa fare un po' lo sforzo di condividere con gli altri la propria esperienza. E questo è il primo giro. A pagina 46, poi, secondo giro, abbiamo condiviso le nostre esperienze personali. A questo punto, avendo ascoltato tutte le esperienze degli altri, mettiamo da parte la nostra e proviamo a condividere con gli altri cosa delle esperienze che abbiamo ascoltato degli altri ci ha particolarmente colpito e perché. Quindi a questo punto io cerco di mettere in luce quello che ho ascoltato dagli altri, mettendo un po' da parte la mia esperienza personale, cioè è un modo attraverso il quale ciascuno arricchisce il racconto dell'esperienza altrui mettendo in comune le cose che quell'ascolto, no? Le cose che sono state suscitate in lui. Quindi si suggerisce di non dire sono d'accordo con Tizio, con Caio, con Sempronio. Non pensiamo all'autore che ha detto le cose che ci hanno colpito. Ripetiamo eventualmente il contenuto. Mi ha colpito questo aspetto. Perché? Per questo stato motivo. Mi ha evocato questa cosa. E questo è il secondo giro. La conclusione di questo percorso è che il moderatore propone una sintesi dei vari interventi e tutti cercano un attimo di esprimersi se si ritrovano in questa sintesi ed eventualmente laddove fossero state dimenticate delle cose aggiungere quello che è stato dimenticato. A pagina, in fondo al libretto, a pagina 206, puoi trovare le schede da inviare alla commissione di studio al termine del lavoro del piccolo gruppo sinodale. E voi trovate che, oltre ad indicare la questione pastorale su cui lavorate e qual è il vostro piccolo gruppo sinodale, a ciascuno di voi dovrebbe essere stato attribuito un codice a quello che va riportato. Ecco, al termine della prima riunione, brevemente, no? In modo sintetico ma significativo, ecco, viene chiesto di raccontare quello che avete condiviso. Perché questa cosa verrà letta dalla commissione di studio. Secondo incontro, siamo a pagina 46. Nel secondo incontro era la mia esperienza personale, il centro ero io. Secondo incontro invece sono le nostre esperienze, il noi che si misurano con la parola. E quindi, dopo una preghiera di vocazione allo spirito, si possono usare quelle che si trovano in questo libretto, ma si possono anche scegliere altre. C'è una fase importante che non ricordiamo, cioè prendiamo di mano il punto in cui eravamo arrivati il primo incontro, la condivisione delle esperienze, e lo ricordiamo. La volta scorsa abbiamo detto questo. È questo il materiale su cui lavorare. È questa esperienza condivisa che viene misurata con la parola di Dio. E la domanda, dopo il brano che viene presentato, è proprio questo. Il brano del Vangelo cosa dice alla nostra esperienza? Che cosa sottolinea, modifica o corregge? Facciamo un momento di silenzio, proviamo a riordinare le idee. E a questo punto, il primo giro, ciascuno si esprime a livello personale. Secondo giro, avendo ascoltato la condivisione di tutti, provo a dire ciò che ho udito dagli altri e che mi ha colpito e lo motivo. A conclusione di questo, il moderatore del gruppo, del piccolo gruppo sinodale, prova a formulare una sintesi. Ancora ci esprimiamo di questa sintesi per eventualmente integrarla qualora fosse lacunosa in qualche parte. Secondo incontro. Il terzo. Arriviamo alla possibilità di offrire un consiglio alla nostra Chiesa diocesana. Dopo la preghiera di vocazione allo Spirito, una persona che si è preparata riprende in mano tutto il percorso fatto svolto dal piccolo gruppo sinodale, primo e secondo incontro, e cerca di riassumere, magari mettendo in rilievo, il percorso che abbiamo fatto come gruppo di persone. Siamo partiti da qui, ci siamo misurati con la parola e siamo arrivati qui. A questo punto, no, alla luce delle riflessioni condivise, cerchiamo un consiglio da dare alla nostra Chiesa. Come le comunità cristiane possono avere itinerari di fede per crescere come cristiani adulti e maturi? Capite? Non è più una domanda astratta. È una domanda che nasce dall'esperienza che abbiamo condiviso e che poi abbiamo confrontato con la parola di Dio. Primo giro, ciascuno si esprime a livello personale. Secondo giro, qui ciascuno dà il consiglio. Secondo me il consiglio è questo. Secondo giro, raccogliamo i consigli che abbiamo ascoltato dagli altri e cerchiamo di dire le cose che mi hanno colpito. Ecco, alla luce di questi due giri potrebbe nascere qualcosa che sta insieme e il moderatore proverà a formulare un'ipotesi di consiglio su cui è bene che il gruppo sinodale lavori per arrivare a un consiglio unanime. Unanime. Noi diciamo che laddove l'esperienza funziona, se al termine della terza riunione non si arriva a formulare un consiglio unanime, nulla vieta che ci diamo un quarto appuntamento. Diciamo per i più virtuosi o più viziosi, secondo il punto di vista, no? Però l'obiettivo è proprio quello di cercare insieme, condividendolo, no? Con questo lavoro di ascolto reciproco, di arrivare ad un consiglio per il bene della Chiesa, che sia un consiglio che nasce no? A questo percorso di condivisione di preghiera. La cosa importante è che durante lo svolgimento dell'attività dei piccoli gruppi sinodali non si favorisca per nulla il dibattito, cioè non siamo qui a dire ma secondo me il vicinale è sbagliato, e se pagate ciascuno parla e è bene che non sia interrotto. Se ci sono delle domande di chiarimento le facciamo alla fine. Se dobbiamo riprendere e sottolineare delle cose su cui siamo d'accordo, evitiamo di dire il nome della persona da cui abbiamo sentito. Perché qua il problema è quello di cercare davvero di chiedere dentro questo percorso che lo Spirito ci assista a tirar fuori dentro la nostra esperienza i segni della presenza di Gesù. Quindi noi chiediamo proprio che ogni piccolo gruppo sinodale abbia un moderatore. Il moderatore ha una funzione importante perché è una persona che cerca di favorire questo percorso. Se una persona va fuori tema, mi dice guarda, è bene un attimo che rientri dentro il tema, noi dobbiamo parlare di questo, non di quest'altro. Che le persone, alcune persone continuano a parlare, parlino ripetutamente, perché ci sia spazio per tutti. Che se stabiliamo che il tempo deve essere dentro una certa quota, non si spori. Quindi è la persona che facilita, favorisce il lavoro del piccolo gruppo sinodale. Ecco, sarebbe bene, vediamo questa indicazione, che assieme al moderatore, che può anche essere il referente che ci è stato indicato, ci sia anche una persona che sia come un segretario del piccolo gruppo sinodale, che è quello che magari si annota le cose e cerca di fare in modo di non che non si perdano ecco, le cose che sono dette. Ecco, il moderatore, il segretario, al termine di ogni riunione, alla fine del terzo giro, quando si è condivisa la sintesi del lavoro, sono quelli che compilano no, questi schemi, che sono quegli schemi che vengono affidati alle commissioni di studio. No? Alla fine ci sarà un consiglio, speriamo unanime del piccolo gruppo sinodale, magari accanto al consiglio ci saranno anche delle attenzioni, che sono magari quelle cose che vengono sottolineate, che non trovano consenso unanime, ma che per non perderle comunque le teniamo dentro. E queste nostre considerazioni, questi nostri consigli, li affidiamo ad un altro percorso ecclesiale, però non vengono dispersi. Ecco, questo lavoro dice necessariamente che i piccoli gruppi sinodali non possono essere troppo numerosi, e noi abbiamo sempre sottolineato sul fatto che devono essere dei piccoli gruppi. Per cui il consiglio che noi diamo è che quando il gruppo supera le 20 persone si divida. Vediamo ovviamente che attualmente ci sono 500 piccoli gruppi sinodali che sono formati e la media sono grosso modo una dozzina di persone, il numero ideale 12, che è venuto fuori dalla statistica, no? Lo sapevamo già che era un numero magico, no? Quindi se il gruppo sinodale è superiore alle 20 unità, è bene che si divida. Qualora il gruppo sinodale si dividesse in due, è bene che rimanga costante, cioè le persone che compongono i due sottogruppi rimangano nei due sottogruppi, perché è chiaro che non è interscambiabile, io sono stato la prima volta in un gruppo, poi parlo con altre persone. Quindi è importante, in quel caso arriveranno due consigli, e se volete potete anche dividervi proprio in due gruppi sinodali e prendere proprio due questioni differenti. Quindi il ruolo importante in questo caso è proprio viene affidato ai referenti, ai moderatori, ai segretari di quei gruppi sinodali che hanno questo compito. Il percorso di questi tre incontri in questi tre mesi è bene che venga preparato, per cui quello che vi suggeriamo è che alla fine dell'incontro, prima di salutarci, prima di fare la preghiera conclusiva, si guardi un attimo l'attività della prossima volta ed eventualmente si provi anche insieme a dire ma questa volta per prepararci scegliamo questo, scegliamo quell'altro da leggere nella riflessione personale. Oppure suggeriamo qualche materiale che non c'è nella scheda, ma che ci sembra particolarmente opportuno per il cammino del nostro gruppo. Quindi questa è un'indicazione. sul metodo vi chiediamo di essere abbastanza rigorosi, ecco, però poi sul tipo di, come dire, di esperienza, di materiali, eccetera, poi siamo anche abbastanza flessibili. Come arriviamo alla scena delle questioni? Allora, quello che passaggi che noi suggeriamo sono questi, che leggiate la lettera sinodale alla sveglia. Questo è la chiesa docente, no? E magari ci sono dei titoletti che possono intrigare, potrebbe essere utile guardare la scheda connessa. Ecco, quello che chiediamo è che ciascun piccolo gruppo sinodale individui tre preferenze. Magari in Italia c'è anche la maggiore preferenza in cui non la nasciamo. Perché il tentativo è quello di fare in modo che i piccoli gruppi sinodali si distribuiscano lungo tutte 15 le questioni. Per cui entro il 22 di settembre vi chiederemo di farci pervenire le vostre prescelte alla posta elettronica del sito, l'ultima pagina del libretto, pagina 212. Voi avete informazioni e contatti, avete indirizzi email, fax, i nomi, quindi se ci sono dei dubbi ci chiamate, noi rispondiamo senza problemi, o ci scrivete. Entro il 22 di settembre vi chiederemo di indicarci le vostre tre preferenze. Noi poi metteremo insieme, avendo un quadro di tutti e di oltre 500 piccoli gruppi sinodali, perché ogni giorno mi continuano ad arrivare, quindi probabilmente supereremo di gran lunga, ecco, le 6.000 persone coinvolte in questo cammino, in modo tale che entro l'inizio di ottobre possiamo rispondervi con l'attribuzione della questione. Fine settembre, in modo tale che poi ci si possa programmare sulla questione pastorale su cui si è lavorato. Io penso di aver